In 8 ore la pioggia di un anno. È una precipitazione di questo tipo che ha condotto al disastro a Valencia e dintorni. Oltre 90 morti, ancora migliaia di persone senza acqua ed elettricità e la perturbazione che si sposta verso Barcellona. E nel paese che si prepara a 3 giorni di lutto, polemiche aperte sui tempi dell'allerta e sugli investimenti nei servizi di emergenza e prevenzione. L'Italia si confronta intanto con un andamento della crescita economica che rende virtualmente impossibile centrare le previsioni governative sull'andamento del PIL. Si prepara all'ultimo giorno per aderire al concordato, discute dell'audizione di Elkann in Parlamento, mentre emergono spiragli di tregua in Medio Oriente, sia per Gaza che per il Libano. E in America siamo al rush finale per il voto. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ma noi ci siamo domani?
No.
Giulia numero uno.
Mattino di Simone Spezia.
1317 meno 1919. No, ma sto sbagliato tutti i conti, dai. L'ho sbagliati tutti, fa 390. Ho fatto un casino.
Fai poco lo spiritoso perché domani non ci sei neanche tu e quindi facciamo i fenomeni qua. Lauricella fa il fenomeno, no? Mette il sottofondo di una partita di tennis. Vabbè. Domani la trasmissione inizia dopo il GR delle 7 e ci sarà la grandissima Giulia Crivelli.
Meno male che ci sarà Giulia Crivelli domani ad ingentilire la nostra mattinata in opposizione al nervo che è scattato stamattina a Spezia.
Che era ieri però, eh. Che poi non mi ci fa ripensare, caro ascoltatore, che a me questa storia dei redditi mi fa sbroccare sempre, mi fa impazzire. Oggi appunto è l'ultimo giorno per aderire al concordato preventivo e pare che i risultati non siano particolarmente brillanti. Oh, so che all'ascolto ci sono tante partite IVA, tanti autonomi. Aderirete, non aderirete, avete aderito, avete deciso di aderire. È quel sistema, lo ricordo a chi non lo sapesse, tramite il quale ti accordi con il fisco, o meglio, il fisco ti dice: guarda, facciamo così, per i prossimi 2 anni mi dai questi soldi in tasse, poi se guadagni di più te li tieni. In cambio ti faccio meno controlli, eccetera, eccetera.
Che è una cazzata?
No, dai, Carmelo, no, no, non si dice così. E poi si lamentano del volume della musica, dicono meno male che domani non c'è Lauricella perché così tiene la musica più bassa. Vabbè, così è così, si inizia così, è un prefestivo per me almeno, abbiate pazienza. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, è giovedì 31 ottobre dunque. Oltre a Carmelo Lauricella in regia, più volte nominato, c'è Alessandro Marco Tulli dall'altra parte del vetro, in assistenza, in redazione, insieme a Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. Cioè non sono tutti là dietro, c'è solo Marco Tulli a quest'ora, però ci siamo capiti. E voi, se vorrete, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Prima che mi sfugga nelle pieghe della rassegna stampa, che nella quale per questioni di spazio alle volte non entra tutto, E prima quindi di andare alla Spagna, quello che succede, anche agli scambi di accuse che ci sono, la riflessione, se volete, sul cambiamento climatico, c'è una storia che continua, visto che siamo sui temi fiscali, ad affascinarmi, per così dire, perché dà l'esatta misura di come funziona lo Stato italiano e come è così difficile fidarsi. È un tema sul quale torna ancora una volta Marta Casadei sul Sole 24 Ore ed è una questione che riguarda le aziende di moda. Allora, cosa succede? Cosa succede per le aziende di moda? Ci sono stati degli incentivi, dei crediti d'imposta sostanzialmente, dei quali le aziende di moda potevano usufruire per ricerca e sviluppo tra il 2015 e il 2019. Ne hanno usufruito per fare i campionari. I campionari sono di fatto quei, mettiamola molto semplicemente, i vestiti che fai per la collezione dell'anno successivo, che sono delle sperimentazioni, cioè le prove che fai per la collezione dell'anno successivo. Anche questa è ricerca e sviluppo, ci puoi mettere nuovi materiali, ci puoi mettere dei nuovi modelli, ci puoi fare tutto quello che vuoi. Per le aziende di moda è anche questo. Basandosi sulle indicazioni che la stessa Agenzia delle Entrate aveva dato loro nel 2016, hanno inserito questi crediti d'imposta e a partire dal 2016 hanno beneficiato di questi crediti d'imposta. Tutto perfettamente normale. Fino al 2022, quando l'Agenzia delle Entrate ha deciso che non ne potevano più usufruire. Non solo, gli ha detto: guardate che i crediti d'imposta dei quali avete usufruito negli anni precedenti, nonostante ve l'avessi detto io, Stato italiano, che potevate farlo, quelli ce li dovete restituire. Ma come? Ma scusami, ma 6 anni fa mi hai detto che potevo usarli e adesso mi dici che non li posso più usare? Non solo, ma ti devo restituire quelli che secondo te a questo punto mi hai restituito illecitamente. Ma che cosa stai dicendo? Ma come ti permetti? Ma non esiste un contratto di questo genere sul pianeta. Ma è una cosa da quasi, mi viene da dire, quasi da dittatura, quasi sovietica. Cioè, ma che cosa è? Succede che le aziende di moda adesso, e ne diamo conto perché mi pare giusto, stiano giustamente protestando perché in manovra c'è solo una parziale correzione di tutto questo, una restituzione percentuale minima. E no, cari miei, dato che tu, Stato italiano, nel 2016 mi hai detto questa cosa, adesso rispetti i patti e non mi chiedi soldi indietro degli anni precedenti, perché è una cosa letteralmente indecente. Ecco, questo a margine, ma nemmeno tanto a margine, perché il paese funziona anche in questo modo e chissà quante persone stanno rinunciando al concordato preventivo banalmente perché non si fidano. Comunque del concordato preventivo parliamo tra un attimo. Dunque, il tema di apertura è senza ombra di dubbio quello che è avvenuto in Spagna. Il numero delle vittime al momento è 95, ma è evidente che potrebbero essere di più. Chiunque di voi ha avuto l'occasione di vedere i telegiornali, qua non abbiamo la possibilità di farvi vedere le immagini, ovvio, però avete presente, avete visto tutti quanti questo enorme fiume di acqua per una pioggia, appunto, in un anno è caduta la pioggia di 8 ore la pioggia di un anno. 95 vittime, almeno 4 bambini, molti dispersi, 120.000 sfollati. I danni sono letteralmente incalcolabili, sono inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castiglia-La Mancha. Un'alluvione che, andiamo sulla parte scientifica innanzitutto, mentre ci sono diverse zone isolate senza energia elettrica, e poi andiamo sulle polemiche che sono in parte simili, non tanto, devo dire la verità, a quelle che vediamo in queste ore in Italia, che abbiamo visto in questi anni in Italia, ma molto simili a quelle che vedevamo fino a qualche tempo fa. A testimonianza che forse qualche passo avanti si è fatto e ci veniamo. E Mercalli al TG1 spiega che cos'è questo fenomeno che si chiama Dana ed è un acronimo sostanzialmente, non è il nome di un uragano, è un acronimo, via.
un acronimo spagnolo per dire depressione isolata in alta quota. Noi lo potremmo tradurre in italiano con goccia fredda in quota. È una perturbazione particolarmente intensa che scarica enormi quantità di acqua in breve durata. Infatti sono caduti praticamente 450 mm in poche ore. Sicuramente tra le prime 10 precipitazioni intense della storia europea.
Così Mercalli, che spiega anche che a causa del riscaldamento globale e in particolare del Mediterraneo, si è detto molto spesso in questo periodo, anche per quanto riguarda l'Italia, per le precipitazioni eccezionali che hanno interessato alcune aree del paese, penso ovviamente all'Emilia Romagna in primis, ma anche la Liguria e non solo, ebbene, il Mediterraneo ha accumulato energia.
Il Mediterraneo ha accumulato energia lungo tutta l'estate, che ricordiamo in Italia è stata la terza più calda della storia, e questa energia oggi viene restituita alle perturbazioni con maggiore vapore acqueo. Quindi gli eventi estremi ci sono sempre stati, ma il riscaldamento globale li amplifica, li fa diventare più intensi e più frequenti.
Alluvioni in Spagna che accende ovviamente, pur in una situazione di lutto, perché sarà lutto nazionale per 3 giorni nel paese, il dibattiti, come dicevo, che abbiamo già visto in Italia. Il primo riguarda il taglio ai servizi di emergenza. Carlo Mazón, che è presidente della regione valenciana, è al centro delle critiche per la decisione, arrivata praticamente a inizio legislatura, di smantellare una struttura che si chiama Unità di Emergenza Valenciana, che era creata per rispondere a emergenze meteorologiche come le alluvioni, ma anche agli incendi. Lui aveva già difeso la scelta e l'ha difesa ancora, dicendo che era sostanzialmente un ente inutile, vuoto, non c'erano vigili del fuoco, non c'era personale e via dicendo. Però le forze di opposizione, anche i sindacati, lo accusano di privilegiare gli interessi a breve termine a discapito della sicurezza pubblica. Molti sindaci denunciano abbandono e, come dicevo, lo scontro si concentra sull'allerta. L'autorità meteorologica nazionale aveva lanciato l'allarme rosso martedì alle 7 di mattina, ma solo 13 ore dopo, alle 20.03, sui cellulari della popolazione è arrivato il messaggio di allerta. E qua il paragone con l'Italia viene forte e chiaro. Ogni tanto qualche discussione emerge su questo, penso soprattutto a quando ci fu l'alluvione nelle Marche, per parlare di momenti recenti, e però abbiamo un sistema di allerta che al momento pare, e qua facciamo tutti gli scongiuri del caso se siete superstiziosi, che pare funzionare. Poi naturalmente ci possono essere casi e situazioni particolarmente drammatiche, la precipitazione può essere più forte di quello che si immagina, e però l'allerta rossa ce l'abbiamo presente più o meno tutti. Le chiusure delle scuole sono praticamente una costante ormai, anche in una strategia, se vogliamo chiamarla così, difensiva da parte delle autorità locali, che vogliono evitare rischi anche penali. Però così è. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, comunque non si è mai vista in 100 anni un'alluvione simile a quella che si è vista a Valencia. Questo tanto per dare la dimensione. Per rimanere all'estero, le notizie che arrivano dal Medio Oriente sono da una parte confortanti e da una parte negative. Quelle negative riguardano i bombardamenti e gli attacchi, in particolare quell'attacco al quale avevamo accennato ieri, nel quale sono morti 95 palestinesi, stando a quello che dicono le autorità sanitarie locali. È stato un attacco compiuto da Israele su un palazzo di 5 piani, e gli Stati Uniti hanno risposto adirati a questo attacco, parlando di qualcosa di inaccettabile, e Israele ha provato a dare una spiegazione. La spiegazione è stata questa: c'era un uomo con un cannocchiale sul tetto, l'intenzione era di eliminarlo, e per eliminarlo di fatto hanno abbattuto un palazzo all'interno del quale a quanto pare c'erano 95 persone. E poi l'ordine ai residenti della città di Baalbek, nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, di evacuare immediatamente la città prima di iniziare a bombardare quelle che ha dichiarato essere strutture di Hezbollah. è una città di 80.000 persone ed è il primo caso di una città alla quale viene chiesto, cioè viene chiesto l'intera evacuazione di questa città, tra l'altro una città patrimonio dell'UNESCO, con una delle poche con un tempio romano ancora intero. E però dall'altra parte ci sono segnali di ottimismo da parte del premier libanese sulla possibilità di una tregua, e segnali di ottimismo, ma quelli ne abbiamo visti talmente tanti che ormai non ci crediamo più o ci crediamo molto poco, di appunto una tregua anche a Gaza. Sul fronte economico, al di là del concordato, al di là di quello che ci siamo detti sulle aziende della moda, c'è il dato sul prodotto interno lordo. Più 0,2% nel terzo trimestre del 2024, un più 0,4% su anno, e praticamente tutti gli osservatori dicono abbastanza chiaramente che questo rende virtualmente impossibile raggiungere l'obiettivo di una crescita di un 1% del PIL indicata dall'esecutivo, e forse nemmeno la crescita dello 0,8% indicata da gran parte degli osservatori, delle istituzioni che si occupano di studi e ricerche, a partire dal Centro Studi di Confindustria, passando per la Banca d'Italia e il Fondo Monetario Internazionale. Lo vedremo, naturalmente lo vedremo alla fine dell'anno, però è evidente che questo ha un impatto anche sul bilancio pubblico. Il traffico.
Poi Spezia, Ponticello Monte Carlo,
24 mattino.
E perché? Con i pensionati non ha fatto così. Io quando ho iniziato a lavorare dovevo andare in pensione con 35 anni di contributi. Poi, no, ma non si può, ti portiamo a 40. No, non si può, ti portiamo a 42. Non è la stessa cosa, scusa. È così, quando non ci sono soldi, vai a cercarli dove ci sono.
No, però quello, si tratta di continuare a lavorare, caro ascoltatore, e si basa su una serie di calcoli derivanti anche dall'aspettativa di vita. Io capisco che possa essere una sofferenza, io questo non lo metto in dubbio. Qua parliamo di un patto che viene, come dire, annullato dallo stesso ente dello Stato nel giro di 5 anni, cioè che ti dice una cosa e poi ti dice mi ridai i soldi indietro. A lei non è che le hanno detto mi ridai i soldi indietro, le hanno detto lavori 3 anni di più, lavori 4 anni di più, che posso capire che sia una sofferenza, però è una cosa un po' diversa, se consente.
Fanno la partita IVA da 20 anni, a noi ci interessa lavorare, fatturare, pagare le tasse in modo equo. Ogni volta ci cambiano qualche cosa, ogni volta c'è sempre la fregatura dietro. Non ce ne frega niente di concordare i preventivi, non concordare i preventivi. Fateci pagare le tasse a tutti, senza cambi ogni 2-3 anni.
La certezza fiscale, magari avercela. Allora, Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato, buongiorno. Qual è il vostro polso sul concordato? Come sta andando? Perché i commercialisti dicono, guardate, qua non si va oltre il 15%. Che dite voi?
Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, saluto i tele, tutti i radioascoltatori. Ma la situazione, noi abbiamo fatto un sondaggio il 22 di ottobre su 47 nostre organizzazioni territoriali, 46.000 imprese amministrate, che hanno fatto il sondaggio, il tasso di adesione degli interpellati a quel momento era pari al 74%, cioè eravamo riusciti a contattare al 22 di ottobre soltanto il 74% delle imprese potenzialmente interessate. A fronte di quel 74% di contattati avevamo un tasso di adesione attorno al 18%. Questa è una fotografia al 22 di ottobre, quindi un'adesione potenziale arrivando al 31 di ottobre, quindi avevamo ancora 10 giorni avanti quando abbiamo fatto il sondaggio al 22, si può ipotizzare altri 5 punti percentuali di incremento, un'adesione attorno al 22%, 23%.
È un dato interessante, Trevisani, è un dato interessante perché è superiore per esempio a quello che dicono i commercialisti. Certamente, ovvio, sono platee diverse, no? Perché loro guardano in generale, no? Un gruppo più largo, evidentemente voi un gruppo più ristretto, però è un dato interessante perché farebbe propendere per le parole del viceministro Maurizio Leo, no? Che ha detto avrete delle sorprese.
Ma guardi, non so se avremo delle sorprese a livello nazionale. Questa è la fotografia che noi siamo riusciti a fare su un sondaggio condotto su un'ampia platea di nostri associati. Questa è la situazione. Poi, il 31 di ottobre, oggi è l'ultimo giorno, tra una decina di giorni, come annunciato dal viceministro Di Leo, Sogei e Agenzia delle Entrate avranno elaborato le dichiarazioni e quindi si scoprirà qual è l'adesione generale sul provvedimento, che senz'altro ha dei limiti, lo diceva prima il radioascoltatore che mi precedeva, in quanto in tutto il valore aggiunto di un sistema è la stabilità normativa e la certezza del diritto. Il concordato cerca di introdurre questi elementi, soprattutto per quanto riguarda la certezza del carico tributario e la tranquillità nei rapporti con il fisco, quindi è un pezzo di un percorso che può andare in quella direzione che veniva prima auspicata.
Senta, Trevisani, quali sono i limiti di questo provvedimento secondo voi?
Ma guardi, i limiti di questo provvedimento è che la normativa è stata assestata troppo tardi. Siamo arrivati fino ad inizio di ottobre di quest'anno con l'ultimo tassello che è il cosiddetto ravvedimento anni pregressi a cui possono accedere coloro che fanno il concordato preventivo.
Che è una
preventivo.
Sanatoria, Trevisani, di fatto un condono, una sanatoria sostanzialmente.
Allora, possiamo definirlo anche condono, però in realtà è collegato con il mondo degli ISA e ci sono percentuali differenziate di incremento di reddito e di tassazione, perché le aliquote variano anche in ragione della potenziale o meno affidabilità di quel contribuente. Lo possiamo vedere sotto diversi aspetti, però possiamo anche dire che ci sono elementi che tendono a valorizzare la situazione del singolo contribuente. Detto questo, che quindi comunque si è assestata all'inizio di ottobre tutta la normativa, quindi una tardività con cui siamo riusciti a raggiungere le imprese. Le dicevo prima che al 22 di ottobre soltanto il 74% delle imprese che abbiamo contattato erano state raggiunte ed era stato spiegato loro quello che significava il concordato. Poi dopo c'era un altro dato di fatto, è che essendo il concordato preventivo legato sempre agli indici di affidabilità fiscale, ai cosiddetti ISA, se il punteggio era particolarmente basso dell'ISA, lo sforzo fiscale che veniva richiesto in termini di maggior reddito e maggior valore della produzione ai fini dell'IRAP era particolarmente elevato. L'altra criticità, soprattutto per un settore importante come quello dell'edilizia, è che il dato di riferimento su cui la base di calcolo su cui si è proceduto a stimare il reddito 24-25 è il 23, dato che era ancora influenzato in maniera positiva dagli effetti del superbonus, e alla luce anche di quel che sta avvenendo con la legge di bilancio c'è la prospettiva di un calo di fatturati di una parte importante dell'economia.
Senta, Trevisani, adesso so che lei mi proclamerà la santità di tutte le imprese, però il fatto che, come ha detto lo stesso ministro Leo, i controlli riescano a raggiungere solamente il 4% delle imprese non rende in realtà conveniente per chi evade tenersi fuori dal concordato?
Ma, senz'altro la deterrenza dei controlli, come anche ben reso chiaro la Corte dei Conti, che tocca nel 2% delle imprese, è poca in questo paese. E quindi se uno fa conto unicamente sul fatto che non verrà mai controllato dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe accantonare tranquillamente l'ipotesi di fare un concordato preventivo biennale. Ci sono però delle potenzialità che possono essere utilizzate anche in futuro, se tutta la partita della banca dati dei rapporti finanziari. Quindi oggi l'Agenzia delle Entrate è nella possibilità, mettendo insieme tutta un'interoperatività delle banche dati, di fare dei controlli più mirati. Quindi sì, lei quello che sta dicendo è corretto, poca deterrenza dei controlli, ma non so se nel futuro sarà ancora così.
Certo. Andrea Trevisani, direttore politico fiscale di Confartigianato, grazie mille per i chiarimenti, per il racconto, le auguro una buona giornata, un buon lavoro, un lavoro che una giornata sarà particolarmente intensa, mi pare di ritenere. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.